Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Io so una cosa di te. Tu vuoi un cuore soddisfatto. Nell'ultimo sermone che ho predicato abbiamo visto che ciò che ogni persona nel mondo vuole è un cuore soddisfatto. Facciamo del tutto, ci impegniamo con grande impegno, sopportando fatiche e sofferenze ben volentieri, per ottenere quello che al nostro parere ci porterà ad avere un cuore soddisfatto. Un termine biblico che descrive un cuore soddisfatto è la gioia. Avere la vera gioia vuol dire avere un cuore veramente soddisfatto. Nonostante che cerchiamo in tante cose diverse, esiste solo una cosa che soddisferà il nostro cuore, che ci darà gioia, e quello è un vero rapporto stretto con Gesù Cristo. Quanto spesso crediamo la menzogna che qualcosa oltre a Cristo potrebbe soddisfare il nostro cuore, e questa menzogna ci porta a trascurare Cristo, perché al momento che io guardo altrove non sto guardando a Cristo e non avrò il cuore soddisfatto. Solamente quando riconosciamo Cristo come il nostro tesoro, il nostro cuore sarà veramente soddisfatto. Perciò, se tu vuoi, l'unica cosa che può soddisfare il tuo cuore, ti occorrono due cose, o meglio dire, due aspetti della stessa cosa. Prima, devi avere Gesù Cristo come tuo Salvatore e Signore. E veramente avere Gesù come Signore Salvatore vuol dire avere Gesù come il tuo tesoro. E secondo, tu devi continuare a crescere in Gesù. La salvezza non è una polizza che tieni in tasca. La salvezza è un rapporto vivente che per vivere deve essere un rapporto in cui cresci in Cristo. Secondo Pietro conclude con la frase: crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Ricordate che la vera crescita non è quanto conosciamo, non è quanto ci affatichiamo, certamente non è quello che pensano gli altri di noi. La vera crescita, abbiamo detto, è assomigliare di più a Gesù Cristo. Non è quello che sai, non è quello che fai, è di assomigliare di più a Gesù Cristo. Solo così avremo la gioia che viene da Dio solo. Solo così avremo la pace nel nostro cuore in mezzo alle tempeste più profonde. Solo così avremo un cuore veramente soddisfatto. Allora, con quello come base, ora vorrei la seconda parte di questo sermone fare oggi, che sarebbe: come possiamo crescere in senso pratico in Gesù Cristo? Come possiamo assomigliare di più a Gesù Cristo per avere sempre più la sua gioia e un cuore soddisfatto? Allora, prima di tutto dobbiamo capire che assomigliare a Cristo riguarda soprattutto non quello che facciamo, ma quello che siamo. E quindi per assomigliare a Cristo dobbiamo avere prima di tutto in mente chi è Cristo, come è Cristo. Quali sono le caratteristiche principali di Gesù Cristo? Qual è la qualità principale di Gesù Cristo? Noi sappiamo questo. Più di ogni cosa, Gesù è che cosa? Gesù è santo. Quindi, più di ogni altra cosa, assomigliare a Gesù Cristo sopra ogni cosa vuol dire crescere nella santità. Crescere nella santità. La Bibbia chiama questo la santificazione. Crescere nella santità, diventare più santo, automaticamente vuol dire diventare più come Gesù Cristo. La santificazione, la crescita in santità non è facoltativo. Se tu sei veramente salvata, stai crescendo nella santità, perché se non stai crescendo nella santità, non sei veramente salvato. Allora, la crescita non è una linea diretta, dovrebbe essere, ma è una linea che va così. Ci sono cadute, ma a livello lunga scadenza è una linea che, pur avendo su e giù, è una linea che va sempre più in su, perché lo Spirito Santo è all'opera in ogni vero credente e usa del tutto. Usa tragedia, usa cadute, perfino si serve dei nostri peccati. Non è mai una scusa di poter peccare. Non dobbiamo peccare affinché la grazia sovrabbonda, ma lo Spirito usa tutto. Tanti brani dicono di essere santi. 1 Pietro 1:14-16, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, come eravate quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Se non hai un desiderio di essere più santo, dovresti prima di tutto valutare su quale basi pensi di essere salvato. E trovando che c'è base, dovresti implorare Dio con tutto il cuore di avere un desiderio più forte di essere santo. Non è dire: ah, allora non sono salvato. No, se tu sei salvato non puoi dire: ah, allora non sono salvato, perché quello ti distruggerebbe, non potresti dormire. Quindi dovresti piuttosto implorare Dio: Signore, cambi il mio cuore, dammi più un desiderio di essere santo, perché voglio assomigliare a Gesù Cristo, perché voglio un cuore soddisfatto che sarà solo in Cristo. Allora, visto che crescere nella santità è la cosa più importante in assoluto, come si può crescere nella santità? Probabilmente l'aspetto più importante non è un mistero, è molto semplice. Come si cresce nell'essere più quello che non siamo? Come si può crescere nell'assomigliare più Gesù Cristo? Togliendo tutto quello che non assomiglia a Cristo, ovvero confessando i nostri peccati, riconoscendo e veramente confessando i nostri peccati giorno per giorno. Perché sono i nostri peccati che ci ostacolano da assomigliare a Cristo. Se tu diventi un esperto della Bibbia, se ti impegni tantissimo nelle opere di Dio, se dai tanti soldi all'opera di Dio, ma se tu non riconosci e confessi i tuoi peccati, tu non assomiglierai mai a Gesù Cristo. Non avrai mai un cuore soddisfatto. Gesù Cristo è santo. Ha vissuto come uomo senza mai peccare. Gesù Cristo è puro. Noi siamo piuttosto macchiati dei nostri peccati. E allora, per essere più come Cristo, dobbiamo presentare queste macchie di peccato a Dio, che ci perdona e ci purifica. 1 Giovanni 1:6-9, conosciamo, prego tutti, ve lo leggo. Se diciamo, questo scritto a credenti, se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli Gesù è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ho detto Cristo è Dio, che Gesù è Dio, è sempre uno. Se diciamo, camminando nella luce, di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità, da ogni macchia, affinché possiamo assomigliare di più a Gesù Cristo. Quando noi veramente confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdonerà e ci purificherà, che vuol dire ci renderà più nell'immagine di Gesù Cristo. Allora, come si confessa un peccato? Veramente confessare i peccati vuol dire confessarli di cuore. E non meccanicamente. Non è una questione delle parole che dico. Se ho di cuore, dirò certe parole. Ma non sono le parole, è il cuore. Perché Dio guarda il cuore. Noi confessiamo i peccati quando il nostro cuore è aggravato per il peccato, lo vediamo come peccato e vogliamo essere liberati dal peccato. Vediamo che abbiamo offeso Dio. Infatti, non è una questione di pensare, oi, oi, questo mi ha combinato dei guai, non voglio così guai, perciò chiederò perdono. No, quello non è essere aggravato del peccato. Quello è non voler le conseguenze terrene del peccato. Allora, per quello voglio liberarmi dal peccato, perché voglio quello che il peccato mi ostacola. Quello non è confessare il peccato. Confessare il peccato è quando vedo il mio peccato come quello che mi ostacola da Dio. Quello che mi tiene lontano da Cristo, ed io voglio Cristo. E vedo il mio peccato come una cosa abominevole che è il mio nemico. Allora, confessare il peccato vuol dire perciò nominare i peccati specificamente e non in senso vago. Se uno dice, perdonami, mi sono comportato male, non è al punto di confessare i suoi peccati. Se parla dei peccati con termini così vaghi, ma perdonami, mi sono comportato male, e bisogna pregare per quella persona che possa arrivare a voler confessare i suoi peccati. Bisogna vedere i peccati e nominarli. Un esempio, quel tizio dopo un po' arriva ad essere reverente ravveduto e dice, perdonami, mi sono comportato male. No, dice, perdonami, ho agito con orgoglio, il mio orgoglio mi ha spinto ad esagerare, che erano forme di mentire, perciò ho mentito. Il mio orgoglio mi ha spinto anche ad agire senza avere amore, ho parlato con disprezzo, non dimostrando la misericordia di cui ho io bisogno, perdonami per questi gravi peccati. Quindi, nominare i peccati specificamente, ma veramente non solo, arrivare non solo a quello che ho fatto di peccato, ma arrivare al peccato di fondo che mi ha spinto ad agire così. Per esempio, se io agisco in modo brusco, perdonami che sono stato brusco con te quando volevi parlarmi. Era una grave mancanza di amore per te, ma era dovuto, adesso sto arrivando a quello di fondo, che non era di essere brusco, quello era solo il frutto. Era dovuto al fatto che io volevo andare con i miei amici a fare un giro in bici, che facciamo questo insieme con i miei amici, e mi sto rendendo conto che sta diventando un idolo per me, perché io quando voglio fare quello, vedo chi viene a interrompermi come un disturbo e mi agito. Allora, sono egoista. Vedo quello come tesoro, che una persona viene da me e mi agito perché mi ostacola da fare quello che voglio fare, quella cosa mi è troppo importante, è un idolo. Allora, ho considerato un idolo più importante di te che sei una persona creata da Dio. Questo è grave, perdonami. Sono stato egoista. Ecco perché ti ho parlato in modo brusco. Quindi, non solo chiedo perdono che ho parlato in modo brusco, che è peccato. Ma questo mi fa capire, ma perché mi sono comportato? Non mi ha fatto niente, è venuto per chiedermi una semplice informazione e aiuto che mi avrebbe voluto 15 minuti e mi sono agitato. Perché? Perché mi sono agitato? Allora comincio a vedere quello che è nel cuore. E non è comportarmi brusco, quello è solo un frutto. È di avere un idolo in questo caso. E di credere la menzogna che il mio uscire con gli amici e fare quello che mi piace fare soddisferà il mio cuore. E visto che questa interruzione ostacolava me da ottenere il mio tesoro, mi sono agitato. Allora il mio peccato è molto più grave che essere brusco. Ma vedere il mio peccato mi porta a poter confessare il mio peccato, che mi porta ad assomigliare di più a Gesù Cristo, perché poi Dio cosa mi fa? Mi fa vedere il mio idolo, il mio falso tesoro. Questa è una liberazione. Perché se io non vedo quello, io sarò brusco per tutto il resto della vita. Perché avrò sempre interruzioni che ostacolano me da ottenere il mio tesoro falso. Ho bisogno di capire perché mi agito. Perché mi frustro. Quando divento frustrato, io so cosa vuol dire. Vuol dire che c'è qualcosa di dentro di sbagliato, di falso che mi sta a diventare frustrato. Sempre. Ogni volta che mi agito vuol dire che sto credendo qualche menzogna dentro. Allora, voglio chiedere perdono che mi sono frustrato, ma io voglio chiedere, Signore, mostrami qual è il mio falso tesoro in cui mi sto aggrappando. Quindi, confessare i peccati vuol dire nominare i peccati e pregare di vedere quali sono i peccati di fondo e nominare anche quei peccati. E quindi non è di dirgli, ma scusami, non avevo tanta pazienza. Notate, quello non è confessare. Non avevo abbastanza pazienza. Non è nominare i peccati. Confessare i peccati è vederli per quello che sono. E non è niente di strano. Sarebbe mai possibile nello Stato, prego di no, che uno viene condannato a carcere per un peccato vago? Non ti sei comportato bene, ti mettiamo in carcere? O non è piuttosto che quando uno viene condannato è per un reato ben preciso che viene nominato proprio in termini della legge specificamente cosa ha fatto? Allora, se gli uomini fanno così, quanto di più noi dovremmo fare così nei confronti di Dio? Questo ci porta più di qualsiasi cosa a assomigliare di più a Gesù Cristo, e quello ti comporta ad avere un cuore sempre più soddisfatto. Passiamo ora ad un altro aspetto della crescita. Ho menzionato anche adesso e nell'ultimo sermone che conoscere meglio la Bibbia in sé non è la crescita. Tu puoi essere un esperto della Bibbia e non assomigliare a Gesù Cristo. Però allo stesso tempo, per crescere, affinché possiamo avere un cuore soddisfatto, dobbiamo essere saturati con la parola di Dio. Una sempre più profonda conoscenza vera della parola di Dio è centrale nella crescita di un vero credente. Tanti brani parlano di questo. Menziono per tempo solo qualcuno. Leggo un pezzettino di Salmo 19. La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro, illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno, che troviamo nella parola, sono verità. Tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di oro, molto oro finissimo. Salmo 119 da 9 in poi. Come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E va avanti, e va avanti. La parola di Dio letta con un cuore umile e aperto. Non la parola di Dio che uno studia per conoscerla, ma la parola di Dio letta con un cuore umile è un potentissimo strumento nelle mani di Dio per conformarci sempre di più all'immagine di Gesù Cristo. Bisogna desiderare ardentemente la parola. 1 Pietro 2:2. Come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. Cosa fai quando sei stanco? Tipo la sera prima di andare a letto. Ma se sei stanco non riesci a ricordare tanto. Allora, leggi la parola di Dio. Avrai frutto. Guiderà i tuoi pensieri, i tuoi sogni. Concludi la giornata con le verità. Non 3 capitoli. Magari Giobbe o Ezechiele in mezzo. Non sarebbe la lettura da fare quando sei stanca. Onestamente. Ma una lettura semplice che ti mette in mostra qualche stupenda verità. Buon modo di chiudere la giornata. Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, riccamente, abbondantemente. Che cosa fa la parola di Dio, la parola di Cristo, quando dimora in noi abbondantemente? Cosa fa? Ci fa vedere di più Dio. Più dei suoi attributi, più delle sue opere, più della sua santità, più del suo amore, più delle sue vie. E cosa serve questo? Ci fa vedere più del nostro peccato. Ci fa vedere le meraviglie di Cristo. Ci fa avere un cuore che desidera Cristo di più. Aumenta la nostra fede. Gesù viveva per fede. Per assomigliare a Gesù devo avere più fede. La parola di Dio mi dà la conoscenza di Dio che mi aumenta la fede. Conoscere più la parola ci fa conoscere le promesse di Dio. Stai affrontando acque profonde? Cosa abbiamo cantato ieri? No, no, non temere. Anche se attraverserai le acque, non sarai sommerso. Anche se camminerai in mezzo al fuoco, non ti consumerà. Queste sono promesse. Allora, se tu sei saturo con la parola di Dio e quando arriva questa ondata di un fuoco che non aspettavi, delle acque profonde da attraversare, tu puoi trovare la forza nelle promesse fedeli di Dio. Allora, a livello pratico, solo toccando, come posso avere più della parola nella mia vita? Servono, quante cose ho scritto qui? 1, 2, 3, 4, 5 cose. Serve leggere la parola per averla nella testa. Serve studiare la parola per capirla. Solo leggendo spesso non capisco. Leggo per avere nella testa, studio per capire, memorizzo la parola per nascondere la parola nel mio cuore. La Bibbia la chiama così. Ho conservato la tua parola nel mio cuore, ho memorizzato la tua parola per non peccare contro di te. Salmo 119:11. Poi devo meditare la parola, ripassarla durante il giorno, riflettere sulla parola, pensarci sopra, e questo serve per legarla bene al nostro cuore e per averla come bussola nelle decisioni di tutto il giorno. Uno mi dice una cosa, come reagisco? Se ho nascosto nel cuore e ci sto meditando tutto il giorno, avrò la bussola. Mi arriva questa notizia brutta, quello succede. Ok? E poi ci serve buon insegnamento. Dio ci ha dato pastori e dottori, alcuni dal vivo, alcuni da libri, per il perfezionamento dei santi. E quella parola, perfezionamento, vuol dire affinché siano maturi. Ovvero, affinché siano più come Gesù Cristo. Per quello voglio dire, è importante impegnarvi a pregare per coloro che vi insegnano. Mettetevi da fare a liberare il loro tempo perché possono dedicare quello a preparare insegnamenti migliori, e quando è possibile di fare i sacrifici per sostenere chi fa un buon lavoro, che possa farlo tempo pieno per avere il tempo di veramente farlo seriamente. Queste sono cose per poter pregare per loro. E poi impegnarsi per liberare loro che possono dare insegnamenti utili. Quindi la parola di Dio, leggerla, studiarla, memorizzarla, meditarla e cercare buon insegnamento. Allora c'è un terza cosa che ci serve per assomigliare più a Cristo. Abbiamo bisogno di confessare i peccati, abbiamo bisogno della parola, abbiamo bisogno gli uni degli altri. La Bibbia parla molto del fatto che abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter crescere veramente. Questo è perché lo Spirito Santo, Dio, sceglie di operare, di edificarci principalmente gli uni tramite gli altri. Ad ogni credente Dio dà doni spirituali, o vengono chiamati manifestazioni dello Spirito, che servono per l'edificazione reciproca. 1 Corinzi 12:7. A ciascuno dei credenti è data la manifestazione dello Spirito per, quale scopo? L'utilità comune. E poi in 1 Pietro 4:10, ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori delle molte forme e grazie di Dio. E poi spiega chi parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, dobbiamo mettere a servizio gli uni degli altri, perché siamo edificati usando i nostri doni. Un brano un po' più lungo, ma voglio leggere, conosciamo. la crescita dipende da quanto siamo legati insieme utilizzando i nostri doni la vita l'uno degli altri. Efesini 4:11-16. Gesù Cristo, egli stesso, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ad altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, e questo per quale scopo? Per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, questo fanno i santi, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, finché arriviamo ad essere come Cristo. Affinché non siamo più bambini, spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. E quindi per crescere è fondamentale che tu hai altri credenti nella tua vita, non passando una bella serata parlando un po' del cibo, dell'orto, delle macchine, di questo, dei figli. Non è sbagliato parlare di quelle cose, ma non edifica. E se tu fai tante serate con credenti, ma parli di tanti discorsi e Dio non c'entra come centrale nei discorsi, non stai edificando gli uni gli altri, non state edificando gli uni gli altri. Ah, ma io ho tanta comunione! No, passi tanto tempo con credenti in quel caso, ma non hai tanto comunione e non ti fa crescere. La crescita arriva quando stiamo utilizzando i nostri doni gli uni con gli altri, quando la parola di Cristo dimora in noi copiosamente e parliamo gli uni con gli altri, istruiamo gli uni gli altri, condividiamo gli uni gli altri, o lo facciamo insieme tipo al culto. Ma spero che si fa per telefono, si fa per una visita, si fa durante una cena insieme. Allora si comincia ad essere edificati, allora si comincia ad assomigliare più a Cristo. La serata passata in buona compagnia, dove non c'è un aspetto notevole di usare la parola di Dio e le verità, non è edificazione. È una bella serata e basta. Allora, c'è un altro aspetto degli uni gli altri. La Bibbia parla molto dell'importanza di avere le persone nella vita da imitare. In Filippesi 1, un brano fra tanti, Filippesi 3:17, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete noi. Siate i nostri imitatori, ma visto che noi non siamo sempre là, Paolo e i suoi collaboratori viaggiavano, considerate quelli che camminano secondo il nostro esempio, affinché potete imitare anche loro. Allora, in pratica vuol dire che è importante. Io e Serena, questa settimana passata, abbiamo detto, 34 anni di matrimonio compiuti, abbiamo detto, oh, non lamentandoci, ma solo pensando, se avessimo avuto, soprattutto i primi 10, 15, 20 anni del matrimonio, se avessimo avuto delle coppie, o una coppia matura, vicini a noi, per farci vedere tanti peccati, per aiutarci a capire che non camminavamo come dovevamo in tanti campi, ma eravamo duri di testa e di cuore e non avevamo questo, e non è colpa di nessuno, non abbiamo cercato, ma adesso abbiamo desiderio di essere quanto possiamo quello, perché quanto si può crescere quando hai persone accanto che ti aiutano a vedere più di Cristo. Allora, è importante cercare persone più maturi. Noi ringraziamo Dio che adesso abbiamo persone che possiamo guardare come esempio. Ed è prezioso perché vediamo cose ancora da cambiare, vedendo soprattutto negli altri. Infatti è per quello che Dio dà questo. Perché è molto più facile riconoscere un peccato quando vedo o il peccato o oppure il comportamento non peccaminoso, wow, io avrei reagito con cattiveria, Signore, quando vedo uno che reagisce in modo giusto, come esempio. Allora, confessare i peccati, la parola di Dio, gli uni gli altri. Un altro aspetto molto fondamentale per somigliare più a Cristo Gesù, cos'è? Semplicemente, sapete, la preghiera. La preghiera. Gesù era un uomo di preghiera. Si alzava quando era ancora buio per andare a pregare. Prima delle decisioni grandi, pregava tantissimo. Ma non basta qualsiasi tipo di preghiera. La Bibbia ci insegna che spesso Dio non ascolta la preghiera. Spesso Dio non ascolta la preghiera. Dio dice al suo popolo, quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Voi avete peccato, non confessato la vostra vita, non ascolto le vostre preghiere. Pregando tanto non vi ascolterò, finché non confessate i vostri peccati. E poi dice in 59, Isaia 59, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Per essere ascoltati da Dio, dobbiamo pregare con cuori umili, avendo riconosciuto e confessato i nostri peccati. Se noi abbiamo un peccato che vogliamo ignorare, che vogliamo nascondere, che vogliamo non trattare, Dio non ascolta le nostre preghiere. Se abbiamo peccato gravemente e confessiamo quel peccato, Dio ascolta le nostre preghiere. Uno che ha fatto quello che noi chiameremo un piccolo peccato, ma non vuole confessarlo, non viene ascoltato da Dio. Mentre quello che ha commesso un grave peccato, ma confessa veramente il suo grave peccato, viene ascoltato da Dio. Giacomo 4, un altro ostacolo alla preghiera. Giacomo 4, 3. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ascoltate il contrasto con come pregava Gesù. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. La preghiera che Dio ascolta è quando chiediamo che la volontà di Dio sia fatta. Vorrei dare una parola di cosa serve la preghiera, perché dobbiamo avere un concetto giusto, se no la preghiera, perché prego? La preghiera non serve per convincere Dio ciò che dovrebbe fare, come se non sapesse già cosa fare, Dio sa. La preghiera serve soprattutto per aiutare noi a tenere sempre in mente il nostro bisogno di Dio in ogni cosa. Anche noi, anche quando siamo ben capaci a fare qualcosa, siamo il più forte che siamo, e solamente perché Dio ci ha dato quella capacità e può toglierci quella capacità in qualsiasi momento. Perciò la preghiera ci aiuta a ricordare e a tenere sempre in mente il nostro bisogno costante di Dio, affinché Dio sia glorificato quando opera in noi. Ed è importante pregare, è importante avere un tempo di preghiera. Suggerisco molto vivamente la mattina prima di iniziare la giornata. Ma è anche importante non pregare solamente in quel momento di preghiera. È molto importante avere una vita saturata di preghiera. Cioè, tutto il giorno, un modo, dico costante, chiaramente se sto concentrando su una cosa che devo usare la testa, in quel momento non prego. Eppure, voglio pregare tutto il giorno, in modo che sto riconoscendo sempre di più il mio bisogno di Dio, sto vedendo l'opera di Dio, sto chiedendo saggezza da Dio, sto chiedendo un cuore puro da Dio, sto chiedendo di vivere in questo quello che sto per fare per la gloria di Dio. Cioè, voglio pregare il mio tempo, questo è importante, ma voglio pregare tutto il giorno, che sia normale che io vivo in comunione con Dio tutto il giorno. Letteralmente, uno mi parla ed io prego prima di rispondere. o vedo una situazione e mi fermo, dico, Signore, guidami che posso dare gloria a te in questo. E poi comincio a rispondere. Importantissimo. Mi agito, Signore, sono agitato, c'è qualcosa di falso nel mio cuore, sto credendo qualcosa di falso, perché quando mi agito, Signore, aprimi gli occhi. Fermami da andare avanti con questa agitazione. Ho bisogno di pregare tutto il giorno. Quando preghiamo nel Padre nostro, che è un modello di come pregare, ricordate che c'è la serie, adesso è sul sito, proprio sul Padre nostro. Quanto della preghiera Padre nostro riguardava i nostri bisogni pratici e fisici? La maggioranza o la minoranza? Minoranza, dacci oggi il nostro pane. Basta. Tutto il resto riguardava il peccato, riguardava volere la gloria di Dio, santificare Dio, darci il cuore di vivere con gli altri in modo giusto. Quindi, è giusto pregare per i bisogni pratici, fisici, materiali, ma è una parte piccola della preghiera. Quindi, è importante crescere nella preghiera usando i modelli che vediamo nella Bibbia. Quindi, per diventare più come Gesù Cristo, per avere un cuore soddisfatto, bisogna riempire la vita con la preghiera. Allora, per avere un cuore soddisfatto, dobbiamo assomigliare di più a Gesù Cristo, che vuol dire crescere nella santificazione, confessando i nostri peccati, riempire la vita con la parola di Dio, vita non solo la testa. Abbiamo bisogno degli uni degli altri, servono questi legami, e poi abbiamo bisogno di riempire la vita con la preghiera. Rimane un campo che non ho menzionato, che è molto importante. Cosa che manca? Per assomigliare di più a Gesù Cristo. Santità, la parola di Dio, gli uni gli altri, la preghiera. E voglio concludere con la preghiera adorazione, perché pregando a Dio, adorando Dio è una forma di preghiera. Ma cosa manca? Se guardo alla vita di Gesù, per assomigliare a Gesù, che cosa manca per assomigliare a Gesù? Avere una vita dedicata alle buone opere. Avere una vita dedicata alle buone opere. Una vita in cui la tua passione è di vivere per la gloria di Dio. Giovanni 4, Gesù aveva fame come uomo, era stanco, si è seduto accanto a un pozzo, ha mandato i discepoli, andate a prendere del cibo. E loro sono andati via. Loro tornano con cibo e Gesù risponde a loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Questo è il mio cibo, di fare le opere che Dio mi ha dato da fare. E quando Gesù è arrivato alla fine della sua vita, la notte prima della croce, pregando in Giovanni 17, dice al Padre, io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Signore, ho vissuto 33 anni, 3 anni di quello in ministero a tempo pieno, e in quelli 3 anni ho compiuto tutto quello che mi hai dato da fare. Tutto. Io voglio vivere in tal modo di dire, ho compiuto alla fine di ogni giornata quello che tu mi hai dato da fare oggi. Questo è assomigliare a Gesù Cristo. Infatti Gesù ci ha salvati affinché siamo dedicati, zelanti nelle opere buone. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da un'iniquità, dice la santificazione, e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Allora, il mondo pensa che uno dedicato a sempre pensare alle opere di Dio, manca tutto quello che c'è di bello della vita. No. La persona con cuore giusto, dedicato a vivere per le opere di Dio, è l'unica persona che ha un cuore soddisfatto. È la vera gioia. E mentre gli altri si divertono, ma il cuore rimane sempre vuoto, questa persona ha il cuore che trabocca dalla vera gioia e la vera soddisfazione. Però mi è difficile. Io voglio fare le cose piacevoli. Voglio l'approvazione del mondo. Sono attirato. Allora qual è la chiave? Non il segreto e non è magico, ma c'è una chiave. Dove trovi la tua identità? Dove trovi la tua identità? Ti trovi l'identità in quello che gli altri pensano a te? Ti trovi la tua identità con una squadra, perciò se loro vincono, abbiamo vinto! Ti trovi la tua identità nei tuoi figli? Ah, che gioia! Hanno fatto bene! Oh, che triste, hanno fatto male! Dove trovi la tua identità? Ti identifichi con i figli? Ti identifichi con il lavoro? Ti identifichi con uno sport? Il tuo lavoro, per tanti uomini. Il lavoro è dove cercano l'identità. Io faccio questo e mi impegno. Per tante donne è la famiglia. Se vuoi un cuore soddisfatto, devi identificarti con Gesù Cristo. Cosa dice Paolo in Galati? Capitolo 2. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono stato crocifisso con Cristo. Quando ti identifichi con Cristo, allora le sue vittorie sono le tue vittorie. La sua gloria è la tua gioia. Ami la tua famiglia. Fai il tuo bene al tuo lavoro, ma non è la tua identità. E perciò se ti viene tolta, non è un problema. Non è un problema. Allora, quando tu ti identifichi con Cristo, non sarà assolutamente difficile, anzi, sarà la tua passione vivere per le opere di Dio. Allora, vivere per le opere di Dio non vuol dire lasciare il lavoro e andare in piazza solo a predicare. La maggioranza, Dio vuole che abbiano un lavoro normale, che le donne cucinino, puliscono, curano, i mariti hanno questo lavoro. Questo è normale. Ma io faccio quello che faccio per la gloria di Dio. E voglio conoscerlo di più, voglio parlare di Lui, voglio influenzare gli altri. Io posso vivere per la gloria di Dio in qualunque lavoro onesto che Dio mi dà. Allora, questi sono gli aspetti che servono per assomigliare di più a Gesù Cristo, per avere un cuore soddisfatto. E mi fermo là, e io prego che tu, che mi ascolti, possa ricordare che l'unica cosa che può veramente soddisfare il tuo cuore è di assomigliare di più a Gesù Cristo. E se tu vivi così, avrai un cuore soddisfatto. Avrai la gioia di Dio. Se non vivi così, ma se tu cerchi la tua soddisfazione in buone cose, nella famiglia, nel ministero, nel qualcosa del mondo, non avrai mai la vera gioia e il tuo cuore non sarà soddisfatto. Allora, abbiamo parlato della necessità della santità, di confessare i peccati, quindi, di essere saturati con la parola di Dio, di ricevere edificazioni gli uni dagli altri, di avere una vita piena di preghiera e di essere dedicati alle buone opere. Ma c'è una cosa che non ho detto. Non ho parlato del costo. Non abbiamo parlato di come arrivare ad avere una vita così, perché se tu vuoi una vita così, ti costerà caro. Ti costerà caro. Ti costerà tutto quello che ti è stato caro finora. Ti costerà tutto quello che è stato il tuo tesoro finora. Perché avere una vita così vuol dire cambiare tesoro. Avere una vita così vuol dire che quello anche da Dio non deve essere il mio tesoro. Cristo deve essere il mio tesoro. E chi vuole aggrapparsi ad un dono di Dio, o peggio una cosa dal mondo, ma anche un dono di Dio come tesoro, non avrà Cristo come tesoro e non avrà un cuore soddisfatto e perderà il suo tesoro. E non è il modo di cominciare a capire che ho bisogno di Cristo quando perdo il tesoro, perché non avrò mai goduto a fondo quel tesoro. E quando io parlo con le coppie del matrimonio, io spiego: se una donna guarda l'uomo come il suo tesoro e lui guarda lei come tesoro, il fatto è che ci saranno momenti della vita, non saranno mai capaci a soddisfare l'uno l'altro abbastanza. E quando arrivano momenti profondi, si aggrapperanno l'uno l'altro, ma non avendo da dare, cominceranno a fare sì, non ho da dare, ma neanche io ho da dare, ma ho bisogno, ma anch'io ho bisogno. E sarà terribile. Bisogna piuttosto trovare il tesoro in Cristo, attingere da Lui come fonte. E allora si può godere questo dono dell'altra persona nel matrimonio o nella famiglia senza averne bisogno, che si trova in Cristo. E allora si può essere benedetti in senso immenso insieme, perché non c'è il bisogno, perché il bisogno viene soddisfatto in Cristo. Questo è l'unico modo di avere un buon matrimonio, una buona famiglia, è l'unico modo di avere un ministero che viene benedetto da Dio, e di non aggrapparsi a nulla se non solo a Cristo, perché perderemo il resto. Allora, se tu vuoi assomigliare più a Cristo, ti costerà caro, perché devi abbandonare come tesoro tutto quello che è stato tesoro finora. Questo vorrà dire decisioni dure, vorrà dire cambiamenti di vita, di pratica e di cuore, vorrà dire no alla carne, vuol dire rinunciare a certe cose e piaceri per avere tempo per altre cose che sono veramente, per esempio, per essere saturato con la parola. Chi ha tempo di essere saturato con la parola se non sacrifica cose che faceva prima? Perfino sacrifica la carne che non vuole essere organizzato. Chi ha tempo di avere una vita saturata con la preghiera se non sacrifica tanti altri pensieri che davano un certo piacere? Chi ha tempo di avere vera comunione con altri credenti più volte alla settimana in cui si parla di Cristo, se non sacrifica quella pigrizia di avere mille altre cose da fare e non riesco, e devo dire non è una cosa che non riesco, io devo, ho bisogno, perché io voglio più di Cristo. Quindi avere questa vita è possibile per ogni vero credente perché abbiamo Cristo, ma ti costerà caro, perché deve essere quello che vuoi più di qualsiasi cosa, perché se non lo vuoi veramente non l'avrai mai. Ma se lo vuoi, è lì per te. Se tu lo vuoi, tu puoi vedere più di Cristo, vedere più del peccato per odiarlo, per confessarlo, per avere ancora più una visione chiara di Cristo. E man mano che tu hai una visione chiara di Cristo, scoprirai che Dio ti sta trasformando, lo Spirito di Dio, volta per volta, sempre più nell'immagine di Cristo e nella sua gloria. O che possiamo vedere qualcosa più di Cristo oggi. O che possiamo vedere di più l'inganno delle menzogne, che qualcos'altro potrebbe soddisfare il cuore. No, io posso godere i doni di Dio, ma non possono soddisfare il mio cuore. Cristo sì, i doni no. Affinché possiamo dire oggi, oh, io voglio più di Cristo. Fai quello che vuoi fare, ma dammi più di Cristo. Aiutami a desiderare te più di ogni altra cosa, perché alla fine sarò rimasto con te. E poi, tutte le persone che la mia vita tocca possono vedere Cristo di più in me. Io voglio quello perché voglio i loro beni. Amo loro. E l'amore più grande è di far vedere loro più di Cristo. Fammi vedere più di Cristo. Fammi desiderare più Cristo. Oggi ci ho dato qualche passo pratico per avere più di Cristo, per assomigliare più a Cristo. Chiudo pregando che possiamo voler più di Cristo. Preghiamo. Per grazia ti dico Padre nostro, tu sei Dio Santo, noi siamo nati e cresciuti nel peccato, eppure per grazia posso dire Padre nostro che sei nei cieli, santo e maestoso e glorioso. Tu hai chiamato dalle tenebre alla luce degli uomini peccatori come noi per darci Cristo. Non per salvarci dal tormento eterno, quello è un beneficio, ma per darci Cristo, per avere Cristo Gesù come tesoro, per passare l'eternità davanti a Cristo, davanti a te, Padre. E vogliamo crescere, vogliamo desiderare più Cristo, vogliamo riconoscere in Cristo il nostro vero unico tesoro. Vogliamo crescere. Oggi abbiamo parlato di come crescere, abbiamo parlato della necessità di riconoscere e confessare veramente i peccati. Aiutaci a fare così, aiutaci a odiare i nostri peccati e a confessarli senza mezzi termini. Abbiamo parlato della parola di Dio, l'importanza di leggerla, di studiarla, di meritarla, di memorizzarla e di avere buon insegnamento. Aiutaci ad impegnarci in tutti questi campi. Abbiamo parlato del quanto è importante essere coinvolti gli uni negli altri, la vita di uno nella vita dell'altro, ma non passando tempo parlando di questo o quell'altro, ma edificandoci a vicenda e anche trovando le persone più mature che possiamo avere come esempi da imitare. Aiutaci a crescere in questo. Oh Padre, aiutaci a crescere nella preghiera, in modo che possiamo riconoscere molto di più quanto dipendiamo da Te e che possiamo desiderare la Tua volontà e la Tua gloria, e che sia non solo una cosa che facciamo in un certo orario, ma riempia la nostra giornata e quando siamo svegli anche la notte. E poi, Padre, abbiamo parlato di essere zelanti nelle buone opere, e per essere così dobbiamo identificarci con Cristo. Allora siamo tornati a un cerchio. Vogliamo identificarci con Cristo per assomigliare di più a Cristo, per vivere come Cristo, per stare più vicini a Cristo, perché vogliamo un cuore soddisfatto, vogliamo la vera gioia, e Gesù Cristo è venuto per darci questo. Tu sai quali sono i nostri tesori sbagliati, possono essere i peccati come possono essere i doni da Te. Mostraci che Gesù Cristo è l'unico vero tesoro. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.